Ma com'era? Era sempre più lontana, laggiù. Sali e sali, finalmente ecco il nuraghe Santa Barbara davanti a noi, ma è enorme! E come sono grandi i massi alla sua base! Ma come avranno fatto a costruirlo? Si vuole risalga al X secolo avanti Cristo, la parte centrale. E nel VII e VI secolo avanti Cristo il quadrilatero periferico. C'è una galleria e una cella centrale. Ma i nostri fiammiferi si spengono subito. Quassù il vento soffia più forte. Cerchiamo di entrare nel basso ingresso, ma c'è buio pesto. È molto umide e talvolta i greggi si riparano qui dentro quando piove, nevica e fa freddo. C'è un grande silenzio rotto solo dal forte soffiare del vento che ulula. Sembra un lupo in lontananza. Il vento è una costante del clima dell'isola. Vi predomina il maestrale. Il vento del nord-ovest che flagella le coste per ben 160 giorni all'anno. Nel complesso, i giorni di assenza di vento in Sardegna, assenza di vento, non superano i 40 all'anno. 40 giorni senza vento. Un panorama vasto e bellissimo, con monti e valli, e dappertutto nuraghi e nuraghi e nuraghi a perdita d'occhio. Com'è bella la Sardegna! Com'è bella la Sardegna! All'inizio di marzo, all'improvviso, venne una nevicata, una tormenta che cacciava la neve dappertutto. Ma stranamente per noi, 2 giorni dopo era sparita completamente, mentre in Lombardia restava per settimane. Ma com'era? È a più di 550 metri sul livello del mare. E anche sul monte del Nuraghe, Santa Barbara, non c'era più nulla e il sole splendeva nel cielo limpido. Con quel vento, mio padre aveva abbandonato il suo ampio mantello nero alla Giuseppe Verdi per un giaccone nero e un bel berretto. E aveva comprato anche due berretti, uno per Peppino e uno per me. A me il berretto andava un po' largo e sembravo Gigi Peste. A Macomer avevamo imparato a mangiare la carne di pecora e, pur continuando a consumare riso da bravi padani, lo sostituivamo sempre più con la pasta della Provida Ferrovieri, che si vendeva in pacchi di carta blu. Un'altra scoperta culinaria che forse vi farà sorridere fu quella dei cavolfiori mai visti nella bassa Lodigiana. E la mamma faceva grandi minestroni al cavolfiore per cena e la nostra casa era inondata dall'odore forte del cavolfiore bollito. Una cosa che ci sorprese fu anche la carta da musica, che non ha niente a che vedere con gli spartiti. È una sottilissima schiacciata di semola di grano a lunga conservazione, che ora si trova in tutti i supermercati, ma allora non veniva esportata.
Thank you.
Allora vi devo raccontare la storia di un giorno particolare, molto particolare. Il pellegrinaggio alla chiesa di Sant'Antonio, non ricordo a quanti chilometri da Macomer, e in piena campagna. Era il 13 giugno 1938, il giorno dedicato al santo, appunto. Ora la strada che porta alla chiesetta santuario è abbastanza larga e ben asfaltata. Ma a quel tempo chiamarla strada era improprio. Era un passaggio battuto da pecore, cavalli e asini, cosparso di grossi spuntoni rocciosi, ma si vedeva anche a tratti il segno del passaggio dei carri. Quel mattino i Visigalli si alzarono prestissimo, in piena notte, e partirono per il santuario. Ormai per gli amici che ci avevano invitato, mio padre era compare Pasquale e mia madre comare Carolina, un gesto di affettuosa cortesia tutta sarda. Io indossavo il mio eterno vestito della festa, quello di Marinaretto, che mi andava sempre più stretto, perché oramai avevo compiuto 10 anni e crescevo a vista d'occhio. Partimmo a bordo di un tipico carro sardo tradizionale a due ruote piene, ricavato da una lunga trave per metà spaccata in due e la spaccatura fermata da un robusto cerchio di ferro. La metà non spaccata serve da timone, al quale si aggiungono due buoi per le corna, due sponde, poche assi per il pavimento del carro, un veicolo rustico, solido e resistente. Ma su quel percorso zeppo di spuntoni, rocciosi, resisteva a tutti gli scossoni. Ma ai poveri viaggiatori non abituati sembrava di essere tornati sul postale Caralis, sul mare in burrasca. E il padrone del carro cercava di guidare i suoi animali in modo da evitare gli spuntoni più grandi, con forti urla: "Benicolori! Factue! Irrabo! Ah! Ah, benicolori, factue, irrabo, ha, ha!" Termini, abbiate pazienza, intraducibili. E le povere bestie, con gli zoccoli regolarmente ferrati, cercavano di fare del loro meglio. Insomma, il viaggio fu un mezzo incubo per me, mio fratello, mia sorellina e mia madre. Solo mio padre, un uomo solido come una quercia, non accusò tutti quei sussulti e scossoni. Intorno a noi il chiasso di altri viaggiatori che procedevano a piedi o a cavallo o su somarelli. Era tutta una folla che si spostava prima al buio, poi alle prime luci dell'alba e poi con il sole. Uomini, donne, bambini, famiglie intere, anche a bordo di carri come il nostro. Ma la cosa che stupiva, molti erano in costume, anche i bambini, come me e più piccoli, altri bambini con il saio di frate, che portavano per un anno per un voto dei genitori, anche delle bambine vestite da suore. Poi, al centro della grande comitiva, che si muoveva in modo chiassoso e allegro, c'era la statua del santo Sant'Antonio, non molto grande, sostenuta da quattro devoti. Subito, dietro, veniva il parroco, con l'aria un po' arcigna, a cavallo, con con incedere da conquistatore. I quattro che reggevano la statua del santo non erano soltanto devoti al santo, ma anche al fiasco, che si passavano ogni tanto per bagnarsi la gola ineggiando al santo, con grida sempre più stentore: «Evviva Sant'Antonio! Evviva Sant'Antonio! Evviva! Evviva!» rispondeva la folla. A forza di tracannare, potete immaginare quanto fossero sbronzi all'arrivo al santuario. Il nostro mal di mare dovuto alla scassata carrareccia era finito per il momento, ma c'era il viaggio di ritorno che ci aspettava. Cercammo di entrare nella chiesetta, ma era così stipata all'inverosimile che non si poteva entrare, di gente che seguiva la messa celebrata dal parroco, messa che finì abbastanza presto e la folla si sparpagliò per il pranzo. Voi pensate che la gente tirasse fuori panini e qualche frutto? Vi sbagliate di grosso. Noi, i visigalli, i padani, sì, arrivammo con un po' di pane, formaggio e qualche uovo sodo. Ma assistemmo a uno spettacolo che non potrò mai più dimenticare. Un banchetto più che un pranzo, un banchetto sardo proprio speciale. Si accesero grandi fuochi intorno al santuario e si misero gli spiedi sui fuochi, ma erano spiedi con pecore e maiali interi che giravano sulla brace, forse anche dei quarti di bue, non ricordo. Noi poveri padani, abituati alla polenta e al riso, guardavamo quello spettacolo pieni di meraviglia. Mentre gli spiedi giravano lentamente e si spandeva nell'aria l'odore forte della carne arrostita e del grasso che sgocciolava sulla brace, si scatenarono le danze del ballo sardo in costume al suono degli organetti, specie di fisarmoniche, e dei launeddas, pifferi, zufoli, si scatenarono, accompagnati da grida di gioia spontanee, giovani, meno giovani, donne, uomini, tutti in costume. C'erano anche gli anzianotti un po' corpulenti, ma ancora vigorosi. Era uno spettacolo nuovo e bellissimo. Tutti ballavano baldanzosamente. Era una festa di colori, di gioia scoppiettante. Le grida si intensificavano. Il vino scorreva generosamente e incominciava a fare effetto.
Thank you. gentilmente dices colocado, gentilmente dices colocado, bellus un prasa roca de granit, ni vales un unido de storico, y na tu solitario y apalpado, la que es una desempeña de un dado, un beso espuzoleto ponen cría, e festan con su ave melodía, sota de uno que ni maconado, elige que se busco asombroso, campos a menos ricos de pastura, las almas vivinas con área pura, e horizonte largo luminoso.
L'odore penetrante della carne arrostita stuzzicava davvero l'appetito. Mani esperte prepararono le abbondanti porzioni di carne fumante, pane in quantità, ma non quello del fornaio, ma Casareccio e la famosa carta da musica in quantità. Anche noi gli amici continentali, specialmente noi, riceviamo carne da tutte le parti. I fiaschi, presto vuotati, passarono di mano in mano e di bocca in bocca. Dopo la pausa del pranzo, le danze ricominciarono accanto ai mucchi di ossa spolpate, paradiso dei cani che banchettavano anche loro. Le comari più anziane, a crocchi o separatamente, recitavano il rosario. Una voce si alza all'improvviso: «I buoi hanno rubato! I buoi hanno rubato! I nostri buoi che hanno tirato il carro sono scomparsi!» I ladri, approfittando della confusione generale, si sono allontanati con le due bestie. Subito il proprietario e alcuni amici, armati di fucile, si sparpagliarono tra i boschi a caccia dei ladri, che non potevano essere lontani. Il paesaggio è veramente stupendo. Siamo su un altopiano e circondato da fitti boschi di querce e di sughero, e in lontananza, a occidente, alcuni abitati, forse Shuni, Trasnurages, Bosa e Bosa Marina, e tra la foschia il mare. Le donne continuavano a recitare il rosario, meno quelle anziane, mentre le altre erano occupate con le danze che continuavano dopo brevi intervalli per riprendere fiato. Ma ormai il sole volgeva al tramonto e la folla si preparava al ritorno. E noi? Come avremmo fatto se non si ritrovavano i buoi? Ma i buoi, grazie a Dio, si ritrovarono. I ladri devono aver avuto paura di tutti quei fucili e mollarono la refurtiva, dandosela a gambe e facendo perdere le proprie tracce. E così ci accodammo anche noi agli altri e facemmo il viaggio di ritorno in modo burrascoso come quello dell'andata. Giorno davvero indimenticabile, quel 13 giugno 1938. Attorno alla chiesetta di Sant'Antonio calano le tenebre e il silenzio. Solo attorno ai fuochi, quasi spenti, i cani continuano a banchettare sulle ossa ormai bianche. A Macomer, accanto al caseificio albano, proprio sul ciglio del canalone che lo divideva dal monte sovrastato dalla croce, c'era un lanificio. La lana scartata veniva gettata in una discarica a cielo aperto, e io e mio fratello e altri ragazzi andavamo a recuperare un po' di lana rovistando per farne dei guanciali per la notte. Era un lavoro lungo, penoso e paziente, e che non dava molti risultati, ma continuavamo ad andare. La mamma lavava e rilavava quella lana di scarto, la puliva pazientemente dalle molte impurità. Notare che non avevamo l'acqua in casa e si andava ad attingere alla fontanella pubblica. La nostra casa era vicina al Cinema Verdi, tra il corso Umberto I e le scuole elementari. Alla domenica mio fratello e io andavamo a vedere i soliti film, tipo quelli proiettati nel cinema parrocchiale di Livraga, e lì, in quei film che sentii parlare per la prima volta di polizia, ma non capivo cosa fosse, scambiavo il termine polizia per pulizia. Una cosa che mi colpì molto era il fatto che i miei compagni mettevano il verbo alla fine della frase. Invece di chiedere «Hai mangiato?», «Hai bevuto?», dicevano «Mangiato hai?», «Bevuto hai?», traducendo letteralmente dal sardo, che dice «Papà wasa, buffa wasa», cioè proprio mangiato hai, bevuto hai, papau asa, buffau asa, compreso asa, capito hai. Fu lì, in quella casetta di via Giorgio Asproni numero 4 a Macomer, che un brutto giorno di domenica dell'estate 1938 ci raggiunse per telegramma la notizia della morte della nonna Vittoria, Vittoria Pisati in Visigalli, la vedova del Sabbia e Terra. Mi ricordo che eravamo a tavola a pranzo e mio padre scoppiò a piangere e noi con lui. Fu un momento molto triste e anche imbarazzante. Anni dopo sapemmo che la nonna Vittoria si era molto addolorata perché eravamo partiti da Casale per la Sardegna senza salutarla. E chiedeva sempre di noi bambini, e specialmente di me, perché ero il suo prediletto. Diceva che le assomigliavo. Aveva sbagliato lei ad andarsene da casa nostra senza dire niente, e aveva sbagliato mia madre a non andare a salutarla prima di partire per la Sardegna, riappacificandosi con lei. Quante famiglie commettono questi errori, avvelenandosi la vita con puntigli e rancori. E le chiese, ahimè, tutte le chiese sono piene di cristiani che pregano e salmodiano e non sono capaci di chiedere e di dare perdono. Ma questo ovviamente lo avrei capito molto tempo dopo. Mio padre aveva trovato lavoro anche come manovale muratore, un lavoro molto pesante, soprattutto per mio fratello che lo aiutava. E poi mio padre continuava a risuolare le scarpe e gli stivali di gomma. A Macomer quell'estate c'era il caro di Tespi che dava le sue rappresentazioni dietro l'edificio delle scuole elementari. Che cos'era il caro di Tespi? Secondo una tradizione antichissima, Tespi era un tragediografo greco del VI secolo a.C. e trasportava in giro un palco rudimentale e le suppellettili sceniche e i costumi. Insomma, era un teatro ambulante, in poche parole. La denominazione leggendaria è passata successivamente a indicare i convogli con i quali le compagnie nomadi compivano i loro trasferimenti. Nel 1930 furono battezzati carri di Tespi, i teatri mobili creati dall'Opera Nazionale Dopolavoro ed ereditati dall'Enal dopo la Seconda Guerra Mondiale. Andammo una sera, ma della rappresentazione non ricordo assolutamente più nulla. Solo mi ricordo che c'era molta gente.